Capitolo decimo. Commento di Luca 1, 5 a 23 e da 57 a 80. La voce nel deserto. Il precursore di Cristo proveniva da quei fedeli israeliti che avevano atteso a lungo la venuta del Messia. Il vecchio sacerdote Zaccaria e sua moglie Elisabetta erano ambedue giusti nel cospetto di Dio. La luce della fede brillava nella loro vita serena e santa, come una stella in mezzo alle tenebre di quei tempi malvagi. A questa coppia devota venne fatta la promessa di un figlio che sarebbe venuto per andare davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie. Zaccaria abitava nella regione montuosa della Giudea, ma era andato a Gerusalemme per servire nel Tempio durante una settimana, servizio che veniva richiesto due volte l'anno ai sacerdoti di ogni muta. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. Egli stava in piedi davanti all'altare d'oro, nel luogo santo. La nuvola di incenso, con le preghiere di Israele, saliva al cospetto di Dio. All'improvviso si rese conto della presenza di un angelo che stava ritto alla destra dell'altare dei profumi. Questa posizione dell'angelo indicava intenzioni favorevoli, ma Zaccaria non vi dette importanza. Da molti anni pregava per la venuta del Redentore. Ora il Signore gli mandava un messaggero per annunciargli che le sue preghiere stavano per essere esaudite. Stentava a credere alla manifestazione di una così grande misericordia divina. Si sentì invaso da timore e dal senso della propria indignità. Ma l'angelo gli rivolse parole di incoraggiamento. «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita». E tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliuolo, al quale porrai nome Giovanni, e tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo, e convertirà molti dei figliuoli di Israele al Signore Dio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza d'Elia, per volgere il cuore dei padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza dei giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: «A che conoscerò io questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è avanti nell'età». Zaccaria ben sapeva che ad Abramo era stato dato un figlio nella sua vecchiaia, perché il patriarca credeva nella fedeltà di chi aveva fatto la promessa. Ma per un momento l'anziano sacerdote sentì la debolezza dell'umanità. Dimenticò che Dio è potente per adempiere ciò che ha promesso. Quale contrasto con la dolce e spontanea fede di Maria, la fanciulla di Nazaret, la cui risposta al meraviglioso annuncio dell'angelo era stata: «Ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola». La nascita del figlio di Zaccaria, come quello del figlio di Abramo e del figlio di Maria, ci insegna una grande verità, quella della nostra lentezza a imparare e della tendenza a dimenticare che noi pure abbiamo. Da soli non possiamo fare il bene. Se invece siamo umili e credenti, la potenza di Dio compirà in noi tutto quello che non siamo capaci di fare da soli. Il figlio della promessa fu dato per fede, e sempre per fede nasce la vita spirituale e si compiono le opere di giustizia. Alla domanda di Zaccaria l'angelo rispose: «Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia». 500 anni prima quell'angelo aveva fatto conoscere a Daniele il periodo profetico che sarebbe giunto sino alla venuta di Cristo. Sapendo che la fine di questo periodo era vicina, Zaccaria aveva pregato per la venuta del Messia, e proprio quel messaggero mediante il quale la profezia era stata comunicata era venuto per annunciarne il compimento. Le parole dell'angelo, io son Gabriele che sto davanti a Dio, indicano la sua alta posizione nelle corti celesti. Quando era venuto con un messaggio per Daniele aveva detto, e non v'è nessuno che mi sostenga contro quelli là, tranne Michael, vostro capo. Di Gabriele il Salvatore parla nell'Apocalisse dicendo, egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni. E a Giovanni l'angelo dirà in seguito, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti. È bello sapere come l'angelo che è secondo in onore, dopo il figlio di Dio, è stato scelto per far conoscere i piani divini agli uomini peccatori. Alle parole dell'angelo Zaccaria aveva manifestato dei dubbi. Perciò sarebbe stato muto sino al loro compimento. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo. In questo servizio il sacerdote doveva pregare per il perdono del popolo e per la venuta del Messia. Ma quando Zaccaria cercò di farlo, non poté pronunciare una sola parola. Uscendo per benedire gli astanti, non poteva parlare loro. I fedeli lo avevano aspettato a lungo e avevano cominciato a temere che il sacerdote fosse stato colpito dal giudizio di Dio. Invece, quando uscì dal luogo santo, il suo volto splendeva della gloria di Dio ed essi capirono che aveva avuto una visione nel Tempio. Zaccaria cercò di far conoscere loro ciò che aveva visto e udito, e quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Subito dopo la nascita del bambino promesso, il padre riacquistò la parola, ed egli parlava benedicendo Iddio, e tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgavano per tutta la regione montuosa della Giudea, e tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano, che sarà mai questo bambino? Tutto questo aveva lo scopo di richiamare l'attenzione sulla venuta del Messia, la cui via Giovanni doveva preparare. Lo Spirito Santo scese su Zaccaria e gli ispirò questa magnifica profezia sulla missione del figlio. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Ora il bambino cresceva e si fortificava in spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. L'angelo, annunciando la nascita di Giovanni, aveva detto, «Poiché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogia e sarà ripieno dello Spirito Santo». Dio aveva chiamato il figlio di Zaccaria a un'importante missione, la più importante che mai sia stata affidata a un essere umano. Per compierla gli era necessario l'aiuto del Signore. Lo Spirito di Dio sarebbe stato con lui se le istruzioni dell'angelo fossero state seguite. Giovanni doveva essere il messaggero di Dio per trasmettere agli uomini la luce divina e dare un nuovo orientamento ai loro pensieri. Doveva mostrare la santità delle richieste divine e la necessità che essi avevano della perfetta giustizia. Un tale messaggero doveva vivere una vita santa. Doveva essere un tempio in cui avrebbe dimorato lo Spirito di Dio. Per una simile missione occorrevano un fisico sano e una grande energia mentale e spirituale. Bisognava quindi che sapesse dominare le sue passioni, che non si lasciasse trascinare dagli eventi e restasse fermo come le rocce e le montagne del deserto. Al tempo di Giovanni Battista la cupidigia, l'amore delle feste, del lusso e dell'ostentazione era largamente diffuso. I piaceri sensuali e i banchetti erano causa di malattie e di degenerazione morale, oscuravano la sensibilità spirituale e riducevano la capacità di riconoscere il peccato. Giovanni doveva essere un riformatore. Con la sua vita austera e il suo rozzo abito avrebbe condannato gli eccessi del suo tempo. Perciò un angelo del cielo dette ai genitori di Giovanni istruzioni riguardante la temperanza. Il carattere è plasmabile soprattutto nella fanciullezza e nella gioventù. È in questo periodo che si dovrebbero acquisire la capacità di autocontrollo. Nel focolare aldesco familiare agiscono influssi profondi, i cui risultati si estendono sino all'eternità. Le abitudini prese nei primi anni di vita valgono più delle doti naturali ai fini della vittoria o della sconfitta nella battaglia della vita. La gioventù è l'età della semina. In essa si determina il tipo di raccolto che si avrà nella vita presente e in quella futura. Come profeta, Giovanni avrebbe dovuto far volgere i cuori dei padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza dei giusti, a fin di preparare al Signore un popolo ben disposto. Preparando la via al primo avvento di Cristo, Giovanni Battista raffigurava coloro che devono preparare un popolo per la seconda venuta del Signore. Il mondo è oggi moralmente rilassato. Errori e favole abbondano. Le astuzie di Satana per la distruzione delle anime si moltiplicano. Quelli che vogliono acquisire una perfetta santità nel timore di Dio devono imparare la lezione della temperanza e del controllo di sé. Gli appetiti e le passioni devono sottomettersi al dominio dello spirito. Quest'autodisciplina è essenziale per ottenere l'acutezza di mente e la forza spirituale che rendono capaci di comprendere e di mettere in pratica le sacre verità della parola di Dio. Per questo motivo la temperanza ha un suo posto sull'opera di preparazione per la seconda venuta di Cristo. Secondo il naturale ordine delle cose, il figlio di Zaccaria avrebbe dovuto essere avviato al sacerdozio, ma le scuole dei rabbini non potevano prepararlo per la sua opera. Dio non lo mandò dai maestri di teologia perché imparasse a interpretare giustamente le scritture. Lo mandò nel deserto affinché potesse conoscere la natura e il carattere di Dio. Egli dimorò in una regione desolata, tra aride colline, burroni selvaggi e caverne rocciose. Rinunciò alle comodità e ai godimenti della vita per la severa disciplina del deserto. Quell'ambiente favoriva l'acquisizione di abitudini di semplicità e di abnegazione. Non distratto dai clamori del mondo, poteva studiare le lezioni della natura, della rivelazione e della provvidenza. I suoi pii genitori gli avevano spesso ripetuto le parole che l'angelo aveva detto a Zaccaria. Egli vide sin dalla fanciullezza la sua missione e accettò volentieri quel sacro compito. La solitudine del deserto fu una lieta evasione da una società dominata da diffidenza, incredulità e impurità. Egli non contava su di sé per vincere le tentazioni e si teneva lontano dal peccato per non perdere la coscienza della sua grande peccaminosità. Consacrato a Dio sin dalla nascita come nazireo, Giovanni mantenne quel voto per tutta la vita. Come gli antichi profeti, indossava una veste di pelo di cammello, stretta di una cintura di cuoio. Si nutriva di locuste e di miele selvatico e beveva l'acqua pura delle sorgenti. Ma la vita di Giovanni non trascorreva nell'ozio, nella tristezza ascetica o nell'isolamento egoistico. Periodicamente egli partecipava alla vita degli altri e osservava con molta attenzione quello che accadeva nel mondo. Dal suo quieto ritiro seguiva l'accadere degli eventi. Illuminato dallo spirito, studiava il carattere degli uomini per imparare a raggiungere il loro cuore col messaggio del cielo. Sentiva il peso della sua missione. Nella solitudine si preparava con la meditazione e con la preghiera per la missione che gli sarebbe stata affidata. Pur trovandosi nel deserto, non fu esente dalla tentazione. Per quanto dipendeva da lui, tolse a Satana ogni occasione di azione, nonostante venisse tentato. Ma la chiara visione delle cose spirituali, il suo carattere fermo e deciso e l'aiuto dello Spirito Santo gli permisero di riconoscere gli assalti di Satana e di respingerli. Giovanni trovò nel deserto la sua scuola e il suo tempio. come Mosè sulle montagne di Madian. Godé della presenza di Dio e vide le prove della sua potenza. Diversamente dal grande condottiero di Israele, non avrebbe però dimorato in mezzo alla solenne maestà della solitudine montana. Di fronte a lui vi erano le alture di Moab, al di là del Giordano la solitudine dei monti, e tutto testimoniava di colui che aveva stabilito le montagne e le aveva circondate di potenza. L'aspetto desolato e terribile della natura del deserto illustrava chiaramente la condizione di Israele. La vigna fruttifera del Signore era diventata uno squallido deserto, ma al di sopra di questo i cieli si stendevano luminosi e belli. Le nuvole che si addensavano scure di tempesta erano attraversate dall'arcobaleno della promessa. Così, al di sopra della decadenza di Israele, brillava la gloria del promesso regno messianico. Le nuvole dell'ira erano attraversate dall'arcobaleno del patto della misericordia. Solo nel silenzio della notte Giovanni leggeva la promessa fatta da Dio ad Abramo di una progenie numerosa come le stelle del cielo. La luce dell'alba che indorava le montagne di Moab gli ricordava colui che sarebbe stato come la luce mattutina quando il sole si leva in un mattino senza nuvole. E nello sfolgorio del mezzodì ammirava lo splendore del suo manifestarsi, anticipazione di quando la gloria dell'Eterno sarà rivelata a ogni carne, ad un tempo la vedrà. Con animo timoroso ma esultante, ricercò nei profeti gli annunci della venuta del Messia. La progenie promessa che avrebbe schiacciato il capo del serpente, il principe della pace che sarebbe apparso prima che il trono di Davide rimanesse vuoto. Ora il tempo era giunto. Un dominatore romano sedeva nel palazzo sul monte di Sion. In base alla sicura parola del Signore, il Cristo era già nato. Giorno e notte studiava nel libro di Isaia le profezie sulla gloria del Messia. Il rampollo dalle radici di Isai, il re di giustizia che avrebbe fatto ragione con equità agli umili del paese, che sarebbe stato un riparo dal vento e un rifugio contro l'uragano, come l'ombra di una gran roccia e in una terra che langue. Grazie a lui Sion non si sarebbe più chiamata l'abbandonata, né la sua terra desolazione, bensì la mia delizia in lei e la sua terra maritata. Quel deserto si riempiva di una visione gloriosa. Contemplando il re nella sua bellezza, si dimenticava di se stesso. Contemplando l'ideale di santità, si sentiva incapace e indegno. Era pronto a partire come messaggero del cielo senza timore degli uomini, perché aveva meditato su Dio. Poteva affrontare senza timore i potenti della terra, perché si era prostrato davanti al re dei re. Giovanni non comprese interamente la natura del regno del Messia. Sperava che Israele sarebbe stato liberato dai suoi nemici politici, ma il grande oggetto della sua speranza era un re di giustizia, che facesse di Israele una nazione santa. Era così che, secondo Giovanni, si sarebbe adempiuta la profezia pronunciata alla sua nascita. E si ricorda del suo santo patto, affine di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura, in santità e giustizia nel suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita. Egli vide il popolo ingannato, pieno di sé e addormentato nei propri peccati. Desiderava che si destasse a una vita più santa. Il messaggio che Dio gli aveva dato si proponeva di svegliarlo dal letargo e di farlo tremare per la sua grande malvagità. Prima di spargere il seme dell'Evangelo, bisognava toccare il cuore degli israeliti. Prima di cercare la guarigione da Gesù, dovevano acquisire la consapevolezza della coscienza del peccato. Dio non manda i suoi messaggeri per adulare il peccatore. Non invia messaggi di pace per cullare gli insoddisfatti in una sicurezza illusoria. Egli pone gravi pesi sulla coscienza del malvagio e tocca l'anima con argomenti convincenti. Gli angeli presentano il terribile giudizio di Dio perché la coscienza acquisti il senso della colpa e gridi: che devo io fare per essere salvato? Allora la stessa mano che l'ha umiliato fin nella polvere solleva il penitente. La voce che ha condannato il peccato, l'orgoglio e l'ambizione domanda con tenera simpatia: che cosa vuoi che faccia per te? Quando Giovanni iniziò il suo ministero, il popolo era eccitato e scontento e si avviava verso la rivoluzione. Destituito Archelao, la Giudea era passata direttamente sotto il controllo di Roma. La tirannia e le estorsioni dei governatori romani, i loro tentativi di introdurre nel paese consuetudini e simboli pagani, avevano provocato una rivolta che era stata soffocata col sangue di migliaia di coraggiosi israeliti. Tutto questo faceva crescere l'odio contro Roma e il desiderio di essere liberati da quel potere oppressore. In mezzo alle discordie, alle lotte, si udì nel deserto una voce ammonitrice e severa, ma ricolma di speranza: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Questa voce mosse il popolo con una potenza nuova e straordinaria. I profeti avevano predetto la venuta del Messia come un avvenimento lontano, ma ora si annunciava che egli era là, alle porte. La singolare figura del Battista faceva pensare ai profeti antichi. Negli atteggiamenti e nell'abito assomigliava al profeta Elia. E Giovanni denunciava la corruzione del popolo e flagellava i maggiori peccati proprio nello spirito e nella potenza di Elia. Le sue parole erano chiare, dirette, convincenti. Molti credevano che fosse un profeta risuscitato dai morti. Tutto il popolo ne fu sconvolto. Folle accorrevano nel deserto. Giovanni annunciava la venuta del Messia invitando la gente al pentimento. Egli battezzava nelle acque del Giordano come simbolo della purificazione dai peccati. Con questa immagine significativa dichiarava che il popolo eletto di Dio era macchiato di peccato e che senza la purificazione del cuore e della vita non poteva partecipare al regno del Messia. Principi, rabbini, soldati, pubblicani e agricoltori venivano ad ascoltare il profeta. Essi per un certo tempo furono impressionati dal solenne ammonimento da parte di Dio. Molti si pentirono e vennero battezzati. Persone di tutte le classi sociali accettarono il messaggio del Battista per partecipare al regno annunciato. Anche molti scribi e farisei venivano a confessare i loro peccati e a chiedere il battesimo. Si erano innalzati al di sopra degli altri uomini, avevano indotto il popolo ad avere un alto concetto della loro pietà e ora le loro colpe venivano svelate. Ma Giovanni avvertì, dietro ispirazione dello Spirito Santo, che molti di questi uomini non erano realmente convinti della loro condizione di peccatori, erano degli opportunisti. Facendosi amici del profeta, speravano di incontrare il favore del principe che stava per giungere. Ricevendo il battesimo dalle mani di quel popolare giovane maestro, pensavano di aumentare l'influsso che esercitavano sul popolo. Giovanni rivolse loro questa dura domanda: razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggir dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non pensate di dir dentro di voi: abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. I giudei avevano frainteso la promessa di grazia eterna fatta da Dio a Israele. Così parla l'Eterno, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare sì che ne muggon le onde, colui che ha nome l'Eterno degli eserciti. Se quelle leggi vengono a mancare dinanzi a me, dice l'Eterno, allora anche la progenie di Israele cesserà d'essere in perpetuo una nazione nel mio cospetto. Così parla l'Eterno. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la progenie di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice l'Eterno. I giudei pensavano che la loro discendenza naturale da Abramo conferisse loro il diritto di reclamare come propria quella promessa. Ma essi trascuravano le condizioni stabilite da Dio. Prima di pronunciare la promessa in questione, egli aveva detto: «Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio, ed essi saranno mio popolo, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». Il favore di Dio è assicurato a un popolo che ha la sua legge scritta nel cuore. Un tale popolo è unito a Dio. I giudei invece si erano separati da lui, soffrivano sotto i giudizi a motivo dei loro peccati. Era questa la causa per la quale erano oppressi da una nazione pagana. Il peccato aveva ottenebrato la loro mente, e siccome in passato il Signore aveva mostrato nei loro confronti grandissimo favore, essi scusavano i propri peccati. Si illudevano di essere migliori degli altri e accampavano diritti sulle benedizioni divine. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio, e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Spesso fraintendiamo le benedizioni di Dio e ci illudiamo di essere favoriti per una certa bontà che è in noi. In queste condizioni Dio non può fare in nostro favore quello che vorrebbe, altrimenti i suoi doni verrebbero usati per aumentare l'orgoglio e per indurire il cuore nella miscredenza e nel peccato. Giovanni diceva ai maestri di Israele che erano una generazione di vipere a motivo del loro orgoglio, del loro egoismo e della loro crudeltà, e che invece di essere i discendenti del giusto e ubbidiente Abramo erano una maledizione mortale per il popolo. Per la luce che avevano ricevuta da Dio erano persino più in basso dei pagani, ai quali si sentivano invece tanto superiori. Si erano dimenticati della roccia dalla quale erano stati tratti, della cava da cui erano stati scavati. Dio non dipende dall'uomo per l'adempimento del suo piano. Come aveva chiamato Abramo perché uscisse da un popolo pagano, così poteva chiamare altri al suo servizio. Può sembrare che i loro cuori siano privi di vita come le pietre del deserto, ma il suo spirito poteva indurli a fare la sua volontà, e così la promessa di Dio si sarebbe adempiuta per loro. E ormai, dice il profeta, è anche posta la scure alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Il valore di un albero non dipende dal suo nome, ma dal frutto che porta. Se questo non ha sostanza, il nome non può salvare l'albero dalla distruzione. Giovanni diceva ai giudei che la loro posizione davanti a Dio dipendeva dal loro carattere e dalla vita che conducevano. Una semplice professione di fede non aveva valore se la loro vita e il loro carattere non erano in armonia con la legge di Dio. Non sarebbero stati considerati suo popolo. Le sue parole accorate convinsero gli uditori. Essi gli chiesero: «E allora, che dobbiamo fare?» E Giovanni rispose: «Chi ha due tuniche, ne faccia parte chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Ed esortava i pubblicani a non commettere ingiustizie e i soldati a non fare violenza. Egli diceva che tutti i sudditi del regno di Cristo dovevano dar prova nella vita di pentimento e di fede ed essere gentili e onesti. Dovevano soccorrere i bisognosi e portare le loro offerte a Dio, proteggere i deboli e dare esempio di misericordia e di virtù. Così i seguaci di Cristo testimoniano della potenza trasformatrice dello Spirito Santo. La giustizia, la misericordia e l'amore di Dio si devono scorgere nella vita di tutti i giorni. In caso contrario, non sono che pula destinata al fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Il profeta Isaia aveva detto che il Signore avrebbe purificato il suo popolo dalle iniquità col soffio della giustizia e col soffio dello sterminio. La sua parola nei confronti di Israele era la seguente: e ti rimetterò la mano addosso, ti purgherò delle tue scorie come con la potassa e toglierò da te ogni particella di piombo. Per il peccato, ovunque si trovi, il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Lo Spirito di Dio consumerà il peccato in tutti quelli che si sottomettono alla sua potenza. Ma se l'uomo si attacca al peccato, finisce con l'identificarsi con esso. Allora la gloria di Dio, per poter distruggere il peccato, deve anche distruggere il peccatore. Giacobbe, dopo una notte di lotta con l'angelo, esclamò: «Ho veduto il Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». Egli aveva commesso una gran colpa contro Esaù, ma poi si era pentito. La sua trasgressione era stata perdonata e il suo peccato rimesso, perciò poté sostenere la manifestazione della presenza di Dio. Ma se l'uomo si presenta a Dio in veste di peccatore volontario, allora sarà distrutto. Alla seconda venuta di Cristo gli empi saranno consumati col soffio della sua bocca e distrutti con l'apparizione della sua venuta. La luce della gloria di Dio che impartisce la vita ai giusti ucciderà gli empi. Ai tempi di Giovanni Battista Cristo sarebbe apparso per rivelare il carattere di Dio. La sua sola presenza sarebbe bastata per rendere evidenti agli uomini i loro peccati, ma solo quelli che disposti a lasciarsi purificare dal peccato sarebbero entrati in comunione con lui. Solo i puri di cuore avrebbero potuto resistere alla sua presenza. Così il Battista predicò a Israele il messaggio divino. Molti fecero attenzione al suo insegnamento, molti sacrificarono tutto per metterlo in pratica. Folle intere seguivano questo nuovo maestro da un luogo all'altro e non pochi nutrivano la speranza che fosse lui il Messia. Giovanni però, vedendo la gente accorrere a lui, si serviva di ogni occasione per volgere la fede dei presenti verso colui che doveva venire.